la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Buon pomeriggio cari ascoltatori. Allora, io sono in studio Alessandro Guarasci, questa è la prima parte del Mondo alla Radio, però con me ci sono anche Stefano Sparro e Roberto Colangeli, un saluto anche a loro. Allora, alle 001 del primo gennaio è nata a Roma la prima nata del 2021, si chiama Aurora. Ad annunciarlo è stata la casa di cura Santa Famiglia, appunto della capitale. Per Donatella Possemato, direttrice della casa di cura Santa Famiglia, la nascita di Aurora ha rappresentato più che mai, ha detto, una luce di speranza in un periodo di grande dolore per l'umanità. Ecco, ogni nuovo nato è un segnale in qualche modo di speranza. Pensate che secondo alcune previsioni i nati nel 2019 erano 420.000 e potrebbero scendere a 408.000 nel 2020, addirittura nel 2021 potrebbero essere 393.000. Ecco, ma finalmente un segnale, diciamo, di inversione di tendenza, se non altro per le politiche familiari, c'è. Mi riferisco all'assegno unico per la famiglia. Sentiamo di che cosa si tratta da Elvira Ragosta.
Arriva nel 2021 l'assegno unico famiglia. La prestazione è stata introdotta nella legge di bilancio 2021 nel pacchetto famiglia. La misura partirà dal 1 luglio e potrà oscillare da 50 a 200 euro mensili, 250 con le maggiorazioni a seconda del reddito familiare, e verrà erogata per ogni figlio a carico dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni. Le risorse ci sono, circa 6 miliardi, ma manca l'ultimo via libera del Senato alla legge delega. L'assegno unico sarà destinato a tutte le famiglie, dunque non solo ai nuclei con lavoratori dipendenti, ma anche a quelli con autonomi, disoccupati, incapienti. Nel provvedimento poi ci sarà anche una sorta di paracadute per i casi nei quali l'assegno unico dovesse rivelarsi un boomerang rispetto alla situazione attuale delle detrazioni esistenti per la famiglia.
Allora, sempre meno giovani non si sposano perché non hanno un lavoro, ma nemmeno un'adeguata formazione. Appunto, per trovare un lavoro bisogna anche formarsi. Pensate che nel 2019, secondo l'Istat, il 22% dei ragazzi tra i 15 e i 29 anni né lavorava né studiava. Si tratta dei cosiddetti NEET. Appunto, studiare per un lavoro è però fondamentale, questo ce lo dobbiamo sempre ricordare. Abbiamo con noi Paolo Vacchina, presidente di Forma, l'associazione degli enti nazionali di formazione professionale.
Credo che questo sia uno dei temi fondamentali che il Paese deve affrontare proprio per guardare anche alla ripresa, non soltanto alla cura di tutte le difficoltà e di tutti i problemi che ci sono in questa fase di pandemia. Il poter formare delle competenze, formare innanzitutto delle persone, diciamo, dal punto di vista culturale e umano, preparate, dei cittadini responsabili, questo è fondamentale per tutta, diciamo, la fase primaria e secondaria di primo grado della scuola, ma poi dalla secondaria di secondo grado, cioè dopo la terza media in avanti, è molto importante che i giovani possano trovare delle offerte formative che rispondono sia ai loro interessi, alle loro passioni, sia anche alla possibilità concreta di trovare poi un lavoro. Questo nella scuola superiore e nella fase, diciamo, dell'età universitaria è fondamentale, naturalmente. E credo che questo sia una delle preoccupazioni che le famiglie hanno, no? Quella di vedere i propri figli instradati in un percorso formativo che dia loro veramente delle possibilità di soddisfazione, di lavoro, di autonomia anche economica.
E Vacchina, ecco, però mi permetta, dal punto di vista dell'orientamento, però in Italia ancora siamo abbastanza indietro.
Molto indietro, purtroppo, perché l'orientamento è poco praticato, c'è un pochino di orientamento alla scelta della scuola da intraprendere, no? Quale scuola superiore fare, ecco, ma c'è poca attenzione a quelle che saranno poi le possibilità occupazionali, gli sbocchi occupazionali nel territorio, nella propria regione o in altre regioni del paese. Tant'è vero che in Italia si assiste a un paradosso: siamo il paese in assoluto in Europa e anche nell'OCSE con il numero più alto di giovani NEET, cioè di giovani che non studiano e non lavorano. Sono più di 2 milioni in Italia, è una cosa terribile. E nonostante questo, diciamo paradossalmente, a fianco di questo rileviamo ogni mese, ce lo dice Union Camere, quindi l'unione di tutte le imprese italiane con le sue rilevazioni, assistiamo alla difficoltà enorme, all'impossibilità enorme di tante imprese di trovare del personale qualificato per i mestieri di cui c'è bisogno. E spesso sono mestieri di cui poco si parla, mestieri artigianali, di tecnici, tecnici superiori, operai specializzati, sono mestieri di cui il nostro tessuto produttivo ha estremamente bisogno, dall'industria all'agricoltura, alla logistica, all'high-tech, e se ne parla veramente poco, quindi paradossalmente non aiutiamo i nostri giovani a formarsi per quei percorsi nei quali troveranno poi concretamente un lavoro e una soddisfazione, una realizzazione.
Senta, ma oltre Bacchina, ma oltre a uno scarso, diciamo, una scarsa qualità dell'orientamento, quali altri nodi lei vede che poi ostacolano i giovani nel formarsi una famiglia?
Guardi, io credo che ci sia proprio un problema di difficoltà nella programmazione dell'offerta educativa complessivamente, cioè scuola e università, diciamo, non sono sufficientemente programmate nei numeri di allievi, di studenti che poi potranno accogliere, quindi oltre ad essere pochi orientati, gli studenti hanno anche poche possibilità, un'offerta insufficiente proprio in quei settori dove c'è più bisogno. Io mi intendo di questo, mi occupo di formazione professionale da una vita, ecco. Nel mondo dell'istruzione e formazione professionale, per esempio, tutti i mestieri artigiani, i mestieri operai, tutti i mestieri altamente specializzati non sono più, tra virgolette, le tute blu di una volta, sono veramente delle professioni nelle quali è richiesta una competenza importante. Quindi l'istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni. Ancora di più l'istruzione tecnica superiore, che è a livello universitario ma non è una laurea. Sono 2 anni dopo la scuola superiore. C'è pochissima possibilità di fare questi percorsi in Italia, sono troppo pochi i giovani che riescono ad essere inseriti in questi percorsi, alla fine dei quali trovano sicuramente lavoro, vanno a ruba sul mercato del lavoro. Ecco, negli altri paesi europei ci sono centinaia di migliaia di giovani che fanno questi percorsi professionalizzanti e più orientati al lavoro. In Italia purtroppo abbiamo ancora una scuola largamente orientata alla formazione generalista, c'è moltissimo liceo, per carità, io ho fatto il liceo, è bellissimo, ma per chi è portato per quella strada? In tanti casi liceo classico, liceo scientifico, che oggi è il più gettonato, non sono la soluzione giusta per tanti ragazzi, tanto è vero che poi anche l'abbandono scolastico è molto alto in Italia, quindi io credo che vada anche meglio programmata l'offerta formativa delle scuole, della formazione professionale, dell'università, soprattutto rafforzando quella che noi chiamiamo la filiera professionalizzante, cioè la formazione professionale, istruzione e formazione professionale, istruzione e formazione superiore e tecnica superiore.
Allora, le famiglie si formano se ci sono i servizi, dunque dopo scuola, sanità, integrativa, eccetera. Il rapporto 2020 di Generali ha dunque messo in evidenza come però la crisi Covid abbia impresso un salto di qualità al welfare aziendale. Ecco, per la prima volta, pensate, le imprese attive superano il 50% e il 78,9% delle aziende ha confermato le iniziative di welfare in corso, mentre il 27,7% ne ha introdotte di nuovo oppure ha potenziato quelle esistenti. Sentiamo allora Luca Pesenti, docente di sistemi di welfare comparati all'Università Cattolica di Milano.
Il welfare aziendale è già un aiuto da alcuni anni, negli ultimi mesi c'è stato anche uno sforzo visibile per tentare di aggiornarne la qualità proprio in ragione delle nuove esigenze emerse in questi mesi di difficoltà. Va detto contestualmente che il welfare aziendale è molto diffuso nelle grandi imprese del nord e molto meno diffuso altrove, quindi evidentemente rappresenta al tempo stesso anche un paradossale elemento che amplifica le diseguaglianze, perché nei settori dove ci sono più coperture, anche in termini di cassa integrazione e di tutele complessive, di welfare legato al contratto nazionale, lì più spesso troviamo anche contratti aziendali con dentro tanti elementi positivi di welfare aziendale, quindi diciamo che la risposta è ambivalente.
Professore, quando parliamo di welfare aziendale, a che cosa per esempio comunemente ci possiamo riferire? Asili nido, assistenza sanitaria suppletiva rispetto al Servizio Sanitario Nazionale e così via?
Ecco, gli asili nido è il tipico argomento che però in qualche modo rappresenta un bias, diciamo così, un errore di prospettiva, perché in realtà gli asili nido in Italia nelle aziende sono molto pochi e spesso, come dire, non corrispondono nemmeno a esigenze reali di lavoratori e lavoratrici che invece preferiscono lasciare i propri figli negli asili vicino a casa perché poi ci sono i nonni, eccetera. L'assistenza sanitaria, le assicurazioni di tipo pensionistico, le forme rimborsuali legati ai temi educativi per pagare i libri di scuola, per esempio, o legati al tema della conciliazione cura-lavoro per pagare le babysitter, eccetera, sono quelli più diffusi. Nel tempo c'è stata anche una grande diffusione dell'area del tempo libero, viaggi, palestre, eccetera, che è certamente, come dire, da un lato l'area che oggi è meno utilizzata per le evidenti ragioni legate alla pandemia, ma d'altro canto è anche un'area oggetto di una grande discussione, perché come è noto dal 2016 il welfare aziendale gode di una disciplina fiscale di vantaggio molto forte per le aziende, e allora la domanda aperta resta perché anche i viaggi devono essere sottoposti a una disciplina di vantaggio fiscale così beneficiante l'azienda. Questo è uno dei temi aperti sul tavolo, diciamo così.
Professore, il welfare aziendale è molto sviluppato soprattutto nei paesi scandinavi, diciamo il sud Europa sconta una certa arretratezza?
L'Italia da questo punto di vista è un'eccezione nel sud Europa, perché, come dire, notoriamente è anche un paese in cui le relazioni industriali si sono mantenute più forti. Nel nord Europa c'è più forza sindacale, più forza del welfare pubblico e anche una maggior cultura, diciamo così, della condivisione dei benefici sociali anche all'interno delle aziende. Quindi paradossalmente dove c'è più welfare pubblico e più solido c'è anche maggiore attenzione da parte delle aziende. L'Italia, diciamo, è un paese che ha una lunga storia precedente anche alla Seconda Guerra Mondiale di, come dire, insediamento in grandi aziende, di una cultura attenta appunto ai benefici sociali per i lavoratori. Negli ultimi 5 anni c'è stato un fortissimo sviluppo in ragione proprio anche del fatto che le relazioni industriali hanno accompagnato tutto ciò e il welfare aziendale è uno degli elementi forti dei contratti aziendali.
Allora, avete sentito, si può fare molto per tutelare le famiglie, in sostanza ci sono tanti strumenti. Abbiamo con noi Francesco Belletti, direttore del CISF, il Centro Studi sulla Famiglia. Buon pomeriggio, Belletti.
Buon pomeriggio.
Allora, riprendendo un po' il tema dell'assegno unico, siamo davvero a una svolta per quanto riguarda le politiche fiscali?
Diciamo che dopo tanti annunci e tanti modelli molto effimeri, molto piccoli contributi, questo è il primo grande intervento strutturale impegnativo dal punto di vista del bilancio pubblico, potenzialmente consistente anche nel bilancio delle singole famiglie, che sembra arrivare in dirittura d'arrivo. È certamente nelle priorità dell'agenda del governo e questo è certamente un dato molto positivo. Quindi probabilmente un punto di svolta. Non lo chiamerei un punto di svolta sulle politiche fiscali, lo chiamerei un punto di svolta sul sostegno diretto alle singole famiglie e per una volta con un tema di equità orizzontale, quindi sostiene finalmente le famiglie che hanno figli.
Lei si aspetta qualcos'altro, perché c'è tutto il problema dei servizi, in qualche modo diciamo prima con Pesenti ne abbiamo parlato, possono intervenire le aziende, però sappiamo in Italia ci sono pochi asili nido, c'è poca assistenza domiciliare, spesso le donne quando devono partorire poi purtroppo non riescono a tornare al lavoro, anche conciliare il tempo famiglia-lavoro in Italia è sempre molto difficile. difficile, per cui serve in realtà una rivoluzione a 180 gradi.
Sì, le esigenze della famiglia sono molte, i soldi sono importanti, probabilmente decisivi, ma non sono l'unico fattore. Per la famiglia, i compiti della famiglia si giocano almeno su altre tre direttrici, che sono la responsabilità educativa, i compiti di cura e la questione tempo e reddito, perché quanto lavoro devo fare per mantenere la mia famiglia evidentemente brucia il tempo che poi ho per le mie relazioni. Quindi diciamo l'assegno unico è una parte di questo tavolo che ha bisogno di quattro gambe, perché se le famiglie che hanno figli hanno problemi di educazione con i propri figli, non riescono a dialogare con la scuola, non hanno un'alleanza col sistema educativo, ovviamente vanno molto più in crisi che non se gli mancano 100 euro al mese. Analogamente, una famiglia che ha un genitore anziano non autosufficiente ha bisogno di un sistema pubblico che la aiuta e che la sostiene, non che la sostituisce del tutto. Le nostre famiglie sono ancora molto protagoniste del sostegno alle persone fragili, però hanno bisogno di una policy molto organica e molto più consistente. Per esempio, si parla di domiciliarità senza le famiglie non esiste, ma una domiciliarità solo con le famiglie è un incubo soprattutto per la generazione adulta. E l'altro tema è appunto la conciliazione famiglia-lavoro, dove c'è molto da fare. Purtroppo il nostro paese dal punto di vista culturale ha alcune eccellenze, ma nel complesso, per esempio, avere un figlio per una donna è ancora pesantemente penalizzante dal punto di vista della carriera, il che è veramente scandaloso.
Il che questo vuol dire che ci vuole una nuova alleanza a livello culturale e anche dal punto di vista sociale. Lei si è spiegato perché paesi che hanno un concetto anche differente della famiglia, come per esempio Francia e Germania, invece puntano tanto proprio sulle famiglie, proprio per far ripartire proprio tutto il paese assieme, perché poi lo sappiamo, più figli vuol dire anche più produzione.
Ma le politiche familiari in Italia sono state intrappolate da un conflitto ideologico che le ha avvelenate per moltissimi anni. Da un lato oggi si parla tantissimo di natalità, ma 20 anni fa chi chiedeva politiche familiari natalistiche veniva accusato di essere fascista, perché si diceva erano le politiche del ventennio, 6 milioni certo. Di baionette, eccetera. Oggi invece c'è maggior realismo. Forse negli altri paesi questa ideologia non c'è. C'è stata una triste sovrapposizione di valori, per esempio la società liberale, il mondo liberale non vedeva la famiglia come un valore pubblico, la vedeva come una sfera privata. Il mondo marxista ha considerato a lungo la famiglia un luogo di oppressione, nemica del cambiamento, nemica della rivoluzione, e il mondo cattolico spesso ha difeso la famiglia, diciamo, come un'istituzione vuota, senza valori interni, senza una dinamica interna. Insomma, alla fine la famiglia è rimasta in Italia, le politiche familiari sono rimaste vittime di un conflitto ideologico. Oggi forse si guarda un po' di più la realtà, se non si investe sulle nuove famiglie, sui giovani e sulle nuove nascite, il nostro è un paese condannato all'implosione, possiamo diventare forse la Florida dell'Europa, come certe parti della Spagna, cioè certo. Un posto pieno di anziani e che vive di economia di sussistenza. Ma noi siamo un paese generativo, siamo un paese creativo, abbiamo avuto Leonardo da Vinci, abbiamo avuto l'innovazione, le innovazioni industriali, la Olivetti teneva botta alla IBM negli anni 60-70, tutto questo tessuto di creatività industriale è stato mandato in un brutto posto. Ma perché è così oggi? Perché non ci sono nuove generazioni e i giovani oggi non si sentono la risorsa, il fiore all'occhiello della società, ma si sentono tollerati.
Certamente.
Questo è il grande rovesciamento di cui abbiamo bisogno.
Certamente, assoluto. Non possiamo continuare a pensare che i problemi nostri li risolvano gli immigrati, chi viene da fuori, perché l'Italia purtroppo poi è tornato ad essere un paese da cui si immigra. La ringrazio molto, buon pomeriggio. Belletti, buon pomeriggio.
Grazie a voi.
Buon pomeriggio. E allora, non solo fisco, non solo soldi, la famiglia va incoraggiata anche dal punto di vista culturale, antropologico diremmo. Ricordiamo che il Papa, domenica 27 dicembre, ha invitato a riscoprire il valore educativo del nucleo familiare, ha detto, esso richiede di essere fondato sull'amore che sempre rigenera i rapporti, aprendo orizzonti di speranza. E allora abbiamo sentito Monsignor Pietro Maria Fragnelli, presidente della Commissione Episcopale per la Famiglia della CEI.
È sicuramente necessario nel nuovo anno lavorare per una rifondazione culturale, diciamo, dell'attenzione alla famiglia, perché siamo in un'epoca nella quale tutti cominciano a parlare della fine dei diritti, della fine dell'epoca dei diritti, però nessuno ancora riesce a mettere mano, perché effettivamente è importante andare oltre questa cultura estremista dei diritti per calare i diritti dentro relazioni stabili, capaci di dare sicurezza, di dare stabilità, non confusione di ruoli, e far sì che la famiglia possa tornare ad essere, secondo quello che ci dice Papa Francesco, davvero un grembo che genera una umanità nuova, una fraternità nuova. Credo che dunque non si tratta di concretizzare in scelte economiche che sostengano le famiglie che sono già in cammino, sono già nate, ma è soprattutto importante lavorare per le coppie che andranno a nascere, per le famiglie che devono nascere, a cui bisogna dare la sicurezza.
Ecco, Monsignor Fragnelli, però questa situazione del Covid ha generato anche tanta incertezza e tante persone hanno difficoltà a progettare un domani.
Direi che non solo la gente, ma anche coloro che hanno le responsabilità delle decisioni importanti devono avere il coraggio di vivere questa situazione generata dal Covid come una breccia che è dolorosa, ma è anche salutare, se davvero ci spinge a ripensare come vanno distribuite le risorse, ma anche come ripensare, come valorizzare le nuove risorse che vengono dalle nuove generazioni. Il mondo dei nativi digitali, quelli che sono nati dopo il 2000, è un mondo sì incerto per tanti aspetti, ma è fecondo, secondo me. Ci sono delle energie di intelligenza e di bene che vanno scoperti e rilanciati. Per questo il tema della famiglia è anche molto profondamente collegato, come fa Papa Francesco, con il tema dei giovani, insomma, no? Con il tema della cultura di una rinascita, ricostruzione.
Benissimo, allora finisce qui questa prima parte del Mondo alla Radio. Io saluto anche chi ci ha ascoltati sul circuito in blu della CEI, però vi invito a rimanere all'ascolto perché tra poco ci sarà la seconda parte del Mondo alla Radio, però assieme ci ascoltiamo pure un brano musicale.